Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone istintive, quelle che sentono di non dover pensare e ripensare molto prima di reagire, quelle senza filtri, quelle che seguono un impulso che parte dal cuore o dalla pancia, insomma da qualche organo molliccio ma importante, quelle spontanee, quelle che non si soffermano sulle conseguenze delle proprie azioni, nel bene e nel male, quelle entusiaste e reattive, ma anche bizzose e furenti. Questo martedì 9 giugno è tutto per voi, almeno un morbido cuscino per voi che vi lanciate verso il nuovo giorno senza paracadute.
Così con questo brivido ci fai iniziare.
Questa incognita.
Sai quando ti butti e ti viene quel brividino qua è tra stomaco e...
Sì, io cerco di evitarlo il più possibile, quel brividino.
Quello lì del plesso solare che sale come quello delle giostre.
Esatto, quello. Stavo pensando ieri che in tutta la mia vita, da quando sono piccola, ho evitato con cura tutte quelle giostre lì, quelle dei in cui ci si lancia l'ottovolante.
Lo sai che leggeremo di un ottovolante
la oggi? Zipline, tutte queste cose.
Pensa
che...
Pensa come siamo collegati psicologicamente ormai.
Che inerenza.
Oh! Buongiorno Cinzia Poli, sono le 6.02, è martedì, eh?
Buongiorno Claudia Iampaglia.
Dimenticate che è Marte.
Cioè non ci si sposa, non si parte. Vabbè, vedremo di adeguarci.
Anche se partire...
Un po' morire.
Sarà come un po' morire, però è anche tanta roba sempre, eh?
Sempre.
Vabbè,
bello.
Dai, bando alle ciance. Oggi ti offro questa cosa qua che non avevo mai capito cosa diceva nella vita. È vecchia, eh?
È una canzone vecchia.
Una canzone vecchissima.
Però nuova dentro.
Beh, è nuova perché finalmente ho capito cosa dice. La vuoi sentire?
Certo.
Ba 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 brain. Ba 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 brain. But I knew they wouldn't do a Bob-a-ran, Bob-a-ran. Take my hand, oh Bob-a-ran, Bob-a-ran. Take my hand, you got me rocking in a rolling, rocking in a rhythm, Bob-a-ran, Bob-a-ran.
Ba ba ba.
E qual è la verità che ci viene svelata non da Barbara Ann?
Non avevo mai capito che era Barbara Anna. Non avevo mai capito.
Era quella la verità. Il velo di maglia che è caduto.
Sono scemo, non avevo mai capito.
Ma tu pensavi dicesse ba 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 ba.
Pensavo fosse un gioco di parole. Tormentone.
Va bene, chiarito questo. Allora, passiamo alla prima segnalazione di oggi, che prendo dal Fatto Quotidiano. È un articolo di Mario Natangelo, che è il vignettista del Fatto Quotidiano, che intervista Renald Lusier, detto Lus, che era un vignettista di Charlie Hebdo. Scrive: il 7 gennaio 2015 due killer fanno irruzione nella redazione di Charlie Hebdo a Parigi e ammazzano 11 persone. Renald Lusier, in arte Lus, si salva perché quel giorno arriva in ritardo, è il suo compleanno. Sarà lui a disegnare una settimana dopo l'iconica copertina del numero 1178, sfondo verde brillante, Maometto piangente, tutto è perdonato. Tu è pardonné la vignetta, e io mi ricordo che fu molto molto criticata anche quella, perché la testa di Maometto viene rappresentata con una forma, insomma, diciamo, piuttosto fallica, ecco. Ha presentato Lus ha presentato questo suo ultimo libro, che si intitola Due ragazze nude, uscito per Coconino Press in Italia, una graphic novel che racconta il Novecento dal punto di vista di un dipinto. Il lettore vede solo ciò che passa davanti al quadro, che, dipinto nella Germania della Repubblica di Weimar, finisce sequestrato dai nazisti perché è considerato arte degenerata e arriva fino ai giorni nostri. E a proposito di opere che segnano la storia, mostro a Lus la copertina del numero 1178 e gli chiedo: come è stato disegnarla? Risponde: sentivo su di me gli occhi di tutto il mondo. Dopo la strage, noi vignettisti siamo passati dall'essere osservatori del mondo a essere gli osservati. Da che lottavamo contro i simboli, siamo diventati simboli a nostra volta. E questo non fa bene a un lavoro come il nostro. Sono molto contento di rivedere questa copertina. Mi ha permesso di scaricare su questo personaggio piangente tutto il carico emotivo che avevo. Ed è stata la mia ultima battaglia a Charlie. Ho lasciato il settimanale poco dopo, a settembre. Non riuscivo a leggere il giornale senza vedere quelli che non c'erano più, e ancora oggi quando apro Charlie vedo solo gli assenti e non riesco a capire come sia possibile che anch'io, pur essendo vivo, sia tra chi manca. Non ho incubi, ma ho un sogno ricorrente. Arrivo in redazione e non trovo i miei amici, non trovo più il mio posto. È un'irrealtà che mi tortura. Ho capito di poter fare a meno della satira quando ho iniziato a dire io anziché noi. Lavorare su graphic novel permette di trovare un'altra temporalità. Non riuscivo più a lavorare con l'urgenza dell'attualità. E poi gli chiede Natangelo: com'è vivere sotto scorta? Risponde Lucie: le persone che si occupano della mia protezione assorbono la mia paranoia e mi permettono di sentirmi più libero. Certo, ho perso la dimensione sociale del mio lavoro, ma ho ricostruito il mio mondo attraverso i personaggi dei miei libri. In Due ragazze nude parli molto di libertà. Perché hai scelto di farlo attraverso la storia di questo quadro? È stato il quadro che ha scelto me. Ho sentito che il mezzo migliore per raccontarmi fosse mettere da parte me e la mia storia. Facendo ricerche ho letto di Due ragazze nude in un libro sull'esposizione di Monaco sull'arte degenerata, i quadri che i nazisti consideravano frutto di devianze. Il quadro assiste all'ascesa e alla caduta del nazismo. In quanto artista non senti il bisogno di prendere posizione sulla realtà che ti circonda? Fare delle vignette satiriche, come sai bene, è un lavoro che si fa e si dimentica in fretta. Trovo sia molto più utile un libro come questo, che è innervato d'attualità ed è destinato a durare. Quando ero bambino disegnavo tutto quello di cui sentivo parlare gli adulti. Farlo mi aiutava a capire il loro mondo, e ancora oggi per me disegnare è l'unico modo che ho per capire questo mondo di adulti. È da pazzi mettere troppo carico sulla vignetta satirica. Non si fa un disegno per difendere la libertà d'espressione. Lo si fa perché ci credi, perché lo senti, perché non hai scelta. Il lavoro del vignettista non deve essere difendere la libertà d'espressione. Libertà è essere e fare, non dire di essere liberi. E questa è l'intervista che ha realizzato Mario Natangelo a Renald Lusier, Lus, l'unico autore che scampò al raid jihadista di Charlie Hebdo oggi sul Fatto Quotidiano.
I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck?
Florence and the Machine, dillo.
Che sarà in concerto il 3 di luglio a Milano. Mi piacerebbe molto riuscire ad andarci. Tra l'altro, il 3 di luglio è anche l'ultimo giorno in cui saremo in onda per questa edizione.
Eh sì, perché poi inizia il palinsesto estivo e anche noi dobbiamo prima o poi riposarci.
Andarci.
Cioè, più che altro fare una vita più...
normale.
Cioè, svegliarci alle 7:30.
Senza naufragi.
Come voi. O alle 6:30 anche andrebbe bene.
Sì, è vero, andrebbe bene anche alle 6:30
va benissimo.
Allora, seconda segnalazione la prendo da domani ed è un articolo che scrive il critico cinematografico Gabriele Gnola e riflette sul fatto che ultimamente i colori dei film si sono sbiaditi. Scrive così Gnola: il Diavolo Veste Prada 2 ha i colori sbiaditi delle produzioni televisive. Una produzione televisiva come la nuova serie su Harry Potter, già dal trailer, mostra colori volutamente poco brillanti che danno alla pelle un colorito biancastro. Dune, i due film di fantascienza con Timothée Chalamet, sono color sabbia come il pianeta che li ospita. The Mandalorian and Grogu, il nuovo film tratto dal mondo di Guerre Stellari, adesso al cinema, ha come colore dominante il grigio. L'Odissea di Christopher Nolan non sembra proprio immersa nella luce del Mediterraneo. Non è difficile avere l'impressione che il cinema e la serialità di qualità abbiano rinunciato al colore. È vero solo in parte, però, e come tutto quanto, quando si parla di estetica, è una moda. Ogni epoca del cinema ha il suo tipo di colore e in gran parte dipende dal tipo di pellicola che si usava in quegli anni. Tutto però è cambiato drasticamente quando la fotografia dei grandi film ha cominciato a essere elaborata in digitale a cavallo del 2000. Di colpo i colori o i toni dei film si potevano decidere dopo aver girato, facendo prove diverse e applicando un filtro a tutte le scene. In quegli anni, tra il 1998 e il 2001, sono arrivati tre film che hanno cambiato tutto. Nel 1998 uno dei film più importanti della stagione, Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg, fu tutto girato attenuando i colori. Il suo obiettivo era fare un film di guerra crudo e quella mancanza di colori forti doveva aiutare a trasmettere una realtà senza speranze. L'anno dopo, nel 1999, arrivò un film completamente diverso, Matrix. Era un film girato in pellicola, ma molto ritoccato digitalmente, che mostrava due mondi diversi, quello reale e una simulazione creata dalle macchine. Matrix usava una fotografia desaturata, un po' virata sul verde, che fa tutte le pelli bianche, per mostrare l'irreale mondo della simulazione. Quel film è stato uno dei più influenti in assoluto dei suoi anni. Infine, altri due anni dopo, nel 2001, dall'altra parte dello spettro del cinema, il favoloso mondo di Amélie portò quelle idee dentro un film europeo, intimo e tenero. Il mondo di Amélie era ipercolorato, ma con tutti i colori sbagliati e mescolati, con niente di realistico e tutto di idealizzato. Se il colore dominante in Matrix era il verde, in Amélie era tutto verde e giallo con alcuni rossi molto accesi. Quello che questi tre film avevano in comune era di ambire in modi diversi a non rappresentare la realtà per com'è, ma metterne in scena una versione anche solo visivamente diversa. Per fare un esempio di quante ragioni diverse ci siano per scegliere colori poco saturi, basta citare il film di supereroi. Christopher Nolan, con la sua trilogia di Batman, iniziata nel 2005, ha iniziato a usare colori tenui. I film precedenti, come quelli di Spider-Man, erano molto colorati, ma anche il Batman gotico di Tim Burton dell'89 lo era. Tuttavia, dopo il successo di quelli di Nolan, tutti i film di supereroi hanno iniziato a perdere colori. In quel caso, l'obiettivo era diventato rendere realistico qualcosa di fantastico, tenere i piedi per terra anche quando si racconta di gente che vola. Così, Se nel cinema che racconta storie vere, decolorare era un modo per creare una realtà altra, in quelli che raccontavano il mondo fantastico, non esagerare con i colori era invece considerato un passo verso il realismo. Il mondo in cui tutti i film di una certa epoca hanno colorazioni simili è finito, e come era nella pittura, oggi ogni colorazione di un film o una serie ha un significato preciso. E queste erano delle riflessioni, delle considerazioni di Gabriele Gnola su Domani sul significato dei colori tenui nei nuovi film.
Oggi?
Su Domani.
No, perché...
mi piace sempre dirlo.
Unfolds, challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read. Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view.
You gotta be
strong.
Sì, un po' col ditino puntato questa canzone, ma va bene lo stesso.
Vabbè, ci proviamo noi più che altro, dai.
Sì, anche un po' mollami, no?
mollami, gli dici tu, va bene. Allora, l'ultima riflessione di questa mattina la prendo dal Manifesto, ed è un'intervista che Francesca Coin fa a due studiosi, Quinn Slobodian e Ben Tarnoff, a proposito di un loro saggio che si sul maschismo, cioè così come c'è il fordismo, il maschismo ripreso da Elon Musk, da oggi in libreria per Einaudi, una guida per i perplessi sul fondatore di X e le sue idee. Allora, comincia a introdurre il fatto che loro due hanno iniziato a pensare che Musk potesse meritare un ismo, lo stesso era accaduto un secolo fa con Ford, che è diventato Fordismo, intuendo che non stesse creando solo un nuovo sistema di produzione, ma un nuovo contratto sociale. Rispondono Slobodian e Tarnoff, che hanno iniziato a interessarsi a Musk come industriale che riorganizza il processo produttivo, introduce innovazione. Prendere Musk sul serio come industriale era il punto di partenza, perché invita a un paragone con Ford. Da lì la domanda: c'è un maschismo che potremmo dedurre da Musk? È facile riconoscere che Musk sta costruendo nuovi prodotti, aprendo nuovi mercati, ma c'è una domanda spesso non posta: quale modo di regolazione accompagna tutto ciò? Come gestisce i conflitti sociali, la disuguaglianza? Il fordismo li ha gestiti con la contrattazione collettiva, con il salario dignitoso, il consumo di massa, lo stato sociale. Come si propone di farlo Musk? E il libro è una griglia analitica per rispondere. Nel libro si soffermano sul ruolo del Sudafrica nella formazione di Musk. Il nonno materno Joshua Norman Haldeman era un sostenitore dell'apartheid e un attivista del movimento tecnocratico. Le due influenze sembrano mescolarsi in un progetto in cui la tecnologia viene usata per mantenere intatte le gerarchie razziali. Rispondono che il tratto distintivo dell'apartheid è che è un capitalismo illiberale, fortemente anticomunista, ma privo dell'uguaglianza formale borghese che associamo al capitalismo liberale. È un fordismo razziale: da un lato un sistema di mercato capitalista, dall'altro una classe operaia nera priva dei diritti formali che consideriamo normali nei paesi capitalisti liberali. Nel caso di Musk, l'influenza più diretta è l'enfasi sudafricana sull'integrazione verticale. Già nei primi anni 2000 persegue un grado di autosufficienza tecnologica ed economica in SpaceX e Tesla, riducendo la dipendenza dal mercato globale. In altre parole, Musk stava sfruttando le opportunità della deglobalizzazione prima che diventasse un trend internazionale. Il maschismo è fondamentalmente un aumento della capacità statale attraverso mezzi privati. C'è un rapporto di simbiosi. I governi godono di capacità espansa. L'accesso a Starlink offre vantaggi per la guerra, la sorveglianza, la ricognizione. Non stiamo presentando Musk come un parassita, c'è un beneficio reciproco, ma questo genera una dinamica di dipendenza che è esattamente ciò che definiamo sovranità come servizio. Superficialmente Musk è molto preoccupato per i tassi di natalità bianchi in particolare. Al Festival Atreyu di Fratelli d'Italia ha detto che l'Italia ha diritto di esistere e che non puoi trasformare gli stranieri in italiani. Ma sulla sessualità devi leggere tra le righe, non è un campo in cui si impegna esplicitamente. I meme sui tassi di natalità e sull'immigrazione gli servono da collante con l'estrema destra, non è interessato alle politiche reali. Pensa che la vita umana esista prima online e solo dopo offline. L'essere umano incarnato è di interesse secondario. Ford aveva un dipartimento di sociologia che monitorava la vita degli operai. Gramsci sapeva che la casa automobilistica si poneva il problema dell'ordine sociale. Musk non ha nulla di simile in Tesla o in SpaceX. Insomma, la visione di una fabbrica senza lavoratori è molto antica. Dove Musk è davvero distintivo è nell'idea più radicale dell'eliminazione della categoria dell'umano stesso. Potenziare gli esseri umani con tecnologie cibernetiche per intrecciarli con la macchina, in modo tale che la quota di intelligenza umana diminuisca nel tempo e quella artificiale aumenti. È un percorso verso l'estinzione. E questa è un'intervista che Francesca Coin ha fatto oggi sul Manifesto a Quinn Slobodian e Ben Tarnoff, autori del saggio Maschismo per Einaudi, una guida per perplessi su Musk. Nel frattempo sono arrivate le 6:27, noi cediamo volentieri la linea alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è cura di Emanuele Valenti e Andrea Monti. Torniamo tra poco con il meteo.
tomorrow will bring. Maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I?
In effetti, come era stato preannunciato da ieri dai meteorologi del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese, questa notte la pioggia è arrivata e in contemporanea anche un gran caldo, mi sembra, no? Cioè, non è stata una pioggia rinfrescante.
Non lo so, io non faccio testo.
Tu sei sempre
coperto con la felpa. A me piace come una
cotoletta,
esatto, mi piace rosolarmi in qualunque condizione.
Tutto avvolto nelle coperte,
sì.
Anche quando fuori ci sono 30 gradi. Vabbè, vediamo invece che cosa ci attende oggi. Buongiorno Simone Scapin.
Buongiorno a tutti, oggi sarà un'altra giornata di tempo abbastanza soleggiato sulla pianura, caldo con afa, avremo invece maggiore nuvolosità su Alpi e Prealpi, specialmente nel pomeriggio, che potranno portare alcuni rovesci e temporali che poi in serata potranno estendersi anche all'alta pianura. Oggi le temperature massime vanno da 29 a 33 gradi, mentre le minime tra 16 e 20 gradi. Domani un'altra giornata molto variabile con tempo parzialmente soleggiato, nuvolosità spesso estesa che potrà portare alcuni fenomeni temporaleschi, in mattinata già sui rilievi e poi dal pomeriggio anche sulla pianura.
Eh sì, solo che lei ha già pronunciato la parola afa, che è insomma un po' temivo, ed è già arrivata.
E però anche variabilità, dai, accontentiamoci, no?
Però c'è quell'afa lì che non mi piace.
Che afa fa?
Esatto, quella. E dobbiamo un po' preoccuparci, vuol dire che le temperature comunque restano abbastanza alte, no?
Sì. Attorno e anche oltre i 30 gradi sulla pianura.
Va bene.
Ci prepariamo. Tanta acqua e abiti freschi.
Esatto, quello. Grazie mille a Simone Scapin, grazie delle previsioni meteo, buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Ho messo una canzone che...
Non sembra.
Non sembra, è un mistero.
Ha un intro silenzioso?
No, sai che cosa è successo? Che non parte il tasto, vediamo se il tasto...
Ogni tanto lo fa, vero?
Ogni tanto si inceppa. Incanta. Forse è il caldo, vediamo.
Sei l'affa.
Adesso ha preso. Sì, l'ha preso.
Eccolo qua.
Si è acceso il pulsante rosso, magico.
Questi sono i Beirut.
La diretta. Andiamo a Beirut?
Andiamo a Beirut.
No, andiamo a Nantes.
Coi Beirut.
Well, it's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a since I've seen you smile.
A proposito di Nantes, ce ne restiamo in Europa? No, perché dopo leggiamo questa cosa del che mi ha abbastanza stupito. Sai che ieri è stato abbattuto un drone,
sì,
da un jet NATO francese.
Lettonia.
Sì, che era un drone ucraino che era stato deviato dai russi, dal loro territorio, verso appunto la Lettonia. E la chiamano guerra elettromagnetica, guerra ibrida, questa cosa qua. Interessante, no? Ai russi arriva un drone militare che li attacca, lo deviano verso la Lettonia, ma complicato. Vabbè, invece parliamo dell'Europa, che poi rischiamo di non capire e arrivare in ritardo a capirla.
Beh, partiamo in realtà dall'Albania. Albania, oggi c'è Lea Jipi, che è una filosofa, sociologa albanese, che sul Manifesto scrive dell'Albania che non vende l'anima per non perdere tutto. La foto è quella delle proteste di massa del 7 di giugno fuori dall'ufficio del primo ministro contro il maxi resort che Jared Kushner, il marito della figlia di Donald Trump, vuole costruire appunto insieme alla moglie in una laguna, la laguna di Narta, che è la riserva naturale, e sull'isola di Sazan, che è un'ex base militare comunista. Loro raccontano che avevano fatto una gita in barca, una nuotata, erano arrivati in questo posto meraviglioso e hanno detto: ma perché non ci costruiamo su un mega resort di lusso? Scrive Lea Jipi: a differenza della vecchia opposizione, i giovani che si battono per fermare la speculazione della famiglia Trump non rinunciano allo Stato, insistono sul fatto che appartiene a loro. Gli albanesi sanno che la speculazione edilizia, se non viene contenuta dallo Stato, rende difficile per i cittadini comuni acquistare una casa o pagare l'affitto. Sanno che il turismo di lusso trasforma le vacanze nel proprio paese in un privilegio riservato a pochi. In assenza di sindacati significativi, di un movimento operaio che sembra esistere soltanto nei filmati delle parate del primo maggio dell'epoca comunista, le condizioni di lavoro sono talmente caratterizzate dallo sfruttamento che soltanto persone provenienti da paesi ancora più poveri e disperati accettano i posti di lavoro che si creano. Gli albanesi invece fanno le valigie e si trasferiscono all'estero, dove spesso vengono accolti con discriminazioni e xenofobia. Abbassano la testa, sapendo che questo è il prezzo da pagare per garantire un futuro ai propri figli. Negli ultimi anni, in tutta l'Europa post-comunista, la risposta all'esclusione politica è stata la crescita di movimenti xenofobi. Il caso albanese dimostra invece che è possibile una mobilitazione diversa. Lontano dal nazionalismo regressivo e dalla nostalgia del passato, l'unico slogan del movimento, l'Albania non è in vendita, esprime qualcosa che il governo socialista sembra avere dimenticato: il rispetto di sé è la condizione necessaria per essere rispettati dagli altri. E un popolo disposto a vendere la propria anima in cambio di investimenti finirà per scoprire che quell'anima era l'unica cosa davvero preziosa che possedeva. Una generazione è scesa in campo per un modello alternativo di sviluppo, rifiuta l'appropriazione oligarchica e collega la tutela dell'ambiente alla legittimità democratica. Interessante.
Molto, no?
Molto.
Forse molto positivo, come dice, grossa speranza nella filosofa, nella sociologa, però è intanto interessante. E allora andiamo anche in Armenia. La svolta armena, portiamo il paese verso l'Europa. Lucia Bellinello su Domani, pagina 5, riesce anche a intervistare Nicole Pashinyan. Per la terza volta, se non sbaglio, ha vinto, dice... una vittoria diversa dalle altre, una vittoria storica, e adesso vi spieghiamo perché. Dice anche: spero che questo voto venga accolto positivamente da Turchia e Azerbaigian. Sì, perché in quella parte di mondo dove hanno fatto guerra, se le sono suonate negli ultimi anni, succede qualcosa. Francesco Brusa, anche lui a Yerevan, la capitale armena, pagina 6 del manifesto, dice: ai seggi a qualcuno scappa la lacrima, è la prima volta che possiamo scegliere per davvero chi ci governa. Arrocco di palazzine sovietica a Nord-Nork, la periferia della capitale, una goccia di emotività dentro una domenica elettorale che si è svolta tutto sommato in un clima tranquillo. Nicole Pashinyan, il primo ministro, ha vinto, è al potere dal 2018, al suo terzo mandato, sull'onda di un movimento che chiamammo la rivoluzione di velluto, fu così chiamata, e poi che è stata, come dire, funestata anche dalla guerra del Nagorno-Karabakh, dalla ripresa della guerra, l'exclave armena in territorio azero che Yerevan ha definitivamente perso nel 2023 dopo una serie di conflitti armati e tantissimi profughi. Cosa ha fatto il presidente? Ha cercato di trasformare questo trauma in una visione di futuro, in una cosiddetta dottrina dell'Armenia reale, per l'abbandono di ogni pretesa territoriale, una riconciliazione con Baku, cioè con l'Azerbaigian, nonché con la vicina e forse ex, speriamo, acerrima nemica Turchia, una promessa di pace, era questa la parola d'ordine nella sua campagna elettorale, che prova un riassetto storico dei lunghi conflitti nel Caucaso e che per certi aspetti è sicuramente interessante, per altri viene molto criticata dalle persone che hanno sofferto, comunque anche dai nazionalisti e così via. Insomma, comunque una prospettiva di pace, la chiama così il neo presidente.
Oggi, sempre dal manifesto, Anna Flavia Merluzzi ci racconta la rotta balcanica della migrazione e come è dura, soprattutto ci racconta della comunità che arriva dal Sudan ai Balcani senza rifugio, sulla rotta che dalla Bosnia porta in Croazia. Sempre più giovani in fuga dagli orrori del Darfur hanno diritto all'asilo in Europa, invece vengono umiliati, picchiati, derubati e respinti. Anna Flavia Merluzzi scrive proprio da Biak, che è un campo profughi, una cittadina bosniaca, snodo appunto della rotta migratoria che passa per i Balcani e a pochi chilometri dalla Croazia. Quello che racconta è appunto i soprusi della polizia croata, che spesso derubano i migranti e li lasciano poi seminudi al freddo o al confine. È lo stesso trattamento che, tra l'altro, riservano anche ai minori. Non accompagnati.
Aiuto. Questo è un piccolo brano che ho scoperto dei Leisure. Mm-hmm. Si chiama Welcome to the Mood.
Ah sì, ecco appunto.
Hello, welcome to the moon.
Welcome to the mood, il leisure, così, un piccolo, mi sembra fresco, molto estivo.
Molto fresco, ce n'è bisogno, ce n'è bisogno.
Allora, stupri ai noi sui quotidiani, lo sapete, studentessa Erasmus denuncia stupro di gruppo a Milano, una ventenne spagnola dopo una serata in un locale, aggredita prima in strada. Vabbè, è una storia davvero pesantissima.
Abbiamo sentito anche al giornale radio,
sì,
prima.
Aspettiamo ovviamente tutti gli sviluppi, ma come sempre. Poi il caso Bruelli, il cantante fermato a Parigi, 13 donne lo accusano di violenze, abusi, aggressioni sessuali tra il 1991 e il 2012. Poi l'imprenditrice che accusa di violenza il senatore indagato dai PM di Roma. Siamo sempre lì, e siamo sempre lì anche con le parole.
Su questo Viola Ardone oggi sulla Repubblica parla del linguaggio sessista da cancellare. Ovviamente il caso da cui parte è le accuse rivolte al senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. C'è un vocabolario da riformare, ci sono nuove parole da trovare, c'è un frasario da archiviare come lascito di dinosauri non del tutto estinti, perché le relazioni, così come i rapporti di potere, sono determinate appunto dalle parole, che sono sempre atti politici, ma ancora di più quando è la politica ad usarle. E le parole deplorevoli nei confronti della presunta vittima sono: io sono un bel ragazzo mentre lei è una normale. Queste frasi restano e ci fanno riflettere su una mentalità ancora troppo diffusa, quella del maschio italico che si crede bello come un apollo e che in base a questa presunzione non sente il bisogno di chiedere il consenso. Sono testimoni di un repertorio simbolico avariato in cui gli uomini desiderano e le donne vengono desiderate, in cui il valore femminile coincide con l'aspetto fisico e quello maschile con la conquista. Se ne è accorto poi il senatore Silvestro, o qualcuno glielo avrà fatto notare anche nel suo partito. Parole sbagliate, ha ammesso successivamente per scusarsi. È una frase da cortile, da spogliatoio, da bar di provincia degli anni 50 che affonda le radici nell'immaginario misogino che ancora attraversa la cultura italiana, in base al quale la violenza sessuale non è un esercizio di potere, di sopraffazione, di cancellazione della volontà altrui, ma una questione di desiderabilità. La frase di Silvestro non è interessante per quello che ci dice dell'uomo che l'ha pronunciata, ma per quello che racconta di un paese in cui la violenza di genere è ancora una piaga. Non è un caso che l'Italia continui a essere in ritardo nella formulazione chiara di una legge sul consenso, mentre molti paesi europei hanno introdotto una legislazione fondata su principio semplice e chiaro, secondo cui un sì è un sì e un no è un no. Come si cambia questa mentalità? Come si smina il linguaggio sessista? Come si risemantizza il lessico delle relazioni affettive? È evidentemente una questione politica, quella stessa politica che sull'educazione sesso-affettiva non riesce a produrre che risposte balbettanti e incomplete. Tanto è vero che un decreto approvato giovedì scorso in Senato ha aperto alle scuole la possibilità di erogare su questi argomenti corsi facoltativi e non curricolari, destinati esclusivamente agli studenti e alle studentesse della secondaria e, cosa più grave, previo consenso informato dei genitori. Nessuno si scandalizza se la scuola insegna educazione stradale, nessuno sostiene che il rispetto dell'ambiente o l'educazione alla salute debbano essere lasciate all'iniziativa individuale delle famiglie, o che queste debbano essere minutamente informate sui contenuti delle lezioni di algebra o di diritto. Eppure continuiamo a trattare le relazioni affettive come una materia privata, sottratta alla formazione pubblica, proprio mentre le cronache ci ricordano ogni giorno quanto siano fragili gli strumenti culturali con cui le affrontiamo. L'educazione sesso-affettiva potrebbe insegnare che nessuno ha diritti sul corpo di un'altra persona, che il desiderio non genera credito, che l'attrazione non crea diritti, che la bellezza non è una valuta di scambio, che il linguaggio è conseguenza delle cose e va usato con rispetto e responsabilità. Questa era Viola Ardone oggi.
Beh, molto chiaro, molto sarebbe chiaro. Forse da, non so, da appendere, da divulgare, da,
sì, mettere, da rileggersi ogni tanto,
da mettere
farlo
in
leggere.
Social, è veramente chiaro, semplice, chiaro.
Ricordo sempre da Repubblica, nella rubrica invece Concita De Gregorio, ricorda di avere firmato la petizione per la legge Bacchelli a Lea Melandri.
Sì, un grazie a Lea, una bellissima petizione, andatela a cercare. Lea Melandri, storica voce della cultura, non solo femminista, della cultura tout court. È una proposta nata dalla casa editrice Prospero con Giuseppe Mazza e molti altri, e anche la radio aderisce. Gli schiavi traditi dal decreto flussi, in Italia vi farete la Maserati, Goffredo Buccini va a Latina, e racconta di 14 ex schiavi in fuga che si preparano a evento inusitato a denunciare i loro sfruttatori. Nel caso di Jill, di cui viene raccontata la storia, è un suo concittadino, un indiano che abita a Pontinia da oltre 30 anni e si è fatto ricco sulla loro pelle. Magari se firmano in tanti li prenderanno sul serio, mormora Marco Ormizzolo, il sociologo da lungo tempo anima di ogni movimento di emancipazione dei braccianti Sikh e non solo della Piana di Latina, che sarà tra l'altro nostro ospite
oggi
poco
nel nostro approfondimenti.
Questa sì. È una storia di vittime carnefici, di caporalato e padronato, ma anche la storia di una filiera, una fabbrica di fantasmi, potremmo chiamarla, nella quale noi italiani abbiamo un ruolo principale, benché meno esposto. I veri invisibili sono i padroni, aveva scritto l'altro giorno Francesco Riccardi su Avvenire, e noi lo avevamo letto, evidentemente, diciamocelo per una volta, abbiamo scelto bene. Goffredo Buccini a Latina appunto prende questa storia, racconta di come dopo aver lavorato per un po' di mesi pagato si diventa schiavi, si scopre di avere dei debiti, le minacce alla famiglia che sta ancora di là dall'altra parte da dove sono partiti, e poi diventare fantasmi è abbastanza facile fino a che o un infortunio o una violenza rifanno emergere la storia.
Non solo caporalato nei campi agricoli, dai finti part-time ai controlli asfissianti, gli sfruttati nascosti dietro kebab e sushi, scrive oggi Marco Birulini su Avvenire. La città della sua indagine è Bergamo e scrive: l'ultima frontiera dello sfruttamento schiaccia i lavoratori dentro un panino. 70 ore a settimana per 900 euro lorde, con finto contributo part-time, per preparare kebab o sushi 7 giorni su 7. Non c'è domenica che tenga. E persino le pause assomigliano a uno stato di libertà vigilata. Quando alcuni lavoratori sono venuti da noi a denunciare, spiega Paola Redondi della segreteria CGIL di Bergamo, i loro smartphone squillavano in continuazione, rispondevano e si sentivano chiedere: dove sei? Cosa fai? Erano i datori di lavoro che li controllavano. Nell'ultimo anno il sindacato ha preso in carico una ventina di migranti stanchi di essere spremuti nelle botteghe di cibo etnico. Un dato in brusco aumento che a Bergamo sta facendo emergere una situazione diffusa. La CGIL ha informato la procura, le indagini sono in corso. Chi trova il coraggio di denunciare dovrebbe usufruire di un permesso di soggiorno concesso con immediatezza, secondo l'articolo 18 ter del testo unico sull'immigrazione, per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all'abuso e allo sfruttamento. Quindi anche il cibo etnico legato allo sfruttamento, ma vedremo insomma che sono anche altri gli ambiti.
D'altronde come appunto spiegherà Ormizzolo, lo spiega sul Corriere, lo dirà anche a noi, tutto nasce come sempre dalla Bossi-Fini. Se tu fai discendere il diritto a restare in un paese da un contratto di lavoro che deve essere in teoria sottoscritto prima che la persona venga qua, è finita.
E che la possibilità di iniziare a lavorare arrivi dopo 3 mesi che una persona
è
in un paese.
È naturalmente sottoposta al ricatto di quest'altra persona, cioè è un'idea del padronato proprio che non funziona oltre che dei diritti. Vabbè.
Sono le 6:58, restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco con i titoli dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
E rieccoci qui con Presto Presto alle 7:03 di martedì 9 giugno. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. Molti aprono sul conflitto Israele-Iran, come il Corriere della Sera, che titola: Israele-Iran, stop ai raid, Trump blocca Netanyahu, stai attento, resterai solo, anche Teheran si ferma. E il leader dello Stato ebraico dice: c'è il diritto all'autodifesa. Intanto Ben-Gvir è indagato a Roma e attacca l'Italia.
Eh sì, il paese delle ciabatte, tra poco lo vedremo. Il messaggero, Israele e Iran, stop agli attacchi, tregua appesa un filo. Il presidente USA avverte Netanyahu, attento che rischi di restare solo.
Domani, Libano tra bombe e tregue fragili, il circolo vizioso di Bibi e Trump. Israele e Iran sospendono i raid reciproci, Donald furioso con Netanyahu che attacca ancora Beirut. Poi c'è il caso della flottiglia, il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato per torture dai PM di Roma.
Il manifesto, frenesie militari, la foto sono due ortodossi che si fanno le foto vicino al missile che si è infilato nel terreno. Israele bombarda Beirut per far deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti. Teheran risponde coi missili, ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma. Si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia, a pagare è il Libano massacrato dai raid.
Fabio Tonacci su Repubblica scrive: ma Bibi non cambia idea, se aggrediti reagiremo, in Libano andiamo avanti. Al momento il fuoco su questo fronte è cessato perché il regime del terrore di Teheran ha smesso di attaccarci, dice Netanyahu in un videomessaggio. Saggio passo indietro, mossa tattica o plateale umiliazione, dipende dal giudizio che si ha del primo ministro israeliano. Tuttavia, dopo 24 ore in cui il Medio Oriente ha di nuovo vacillato sull'orlo della guerra regionale, il dato politico è uno e uno solo: Netanyahu è stato fermato da Trump di nuovo. Netanyahu quindi ribadisce che le operazioni militari nel sud del Libano per distruggere tutta l'infrastruttura terroristica nella zona di sicurezza non si fermeranno. Netanyahu, la cui coalizione, se si votasse oggi, non avrebbe la maggioranza nella Knesset, non è nelle condizioni di sostenere uno strappo pubblico con l'alleato più importante, visto il tasso di popolarità di cui Trump gode in Israele e la presa che ha sui partiti e i movimenti di destra.
Sul Fatto Quotidiano, ma su molti altri, flottiglia a Roma indaga Ben-Gvir, lui attacca paese delle ciabatte, c'è un primo per ora unico indagato nell'inchiesta sulle violenze nei confronti degli attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte delle forze di sicurezza israeliane, i due abbordaggi in mare nelle acque internazionali. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, e poi potrebbe non essere l'unico, perché sotto accusa la catena di comando, i direttori del carcere di Keziot, il comandante dell'unità Naxon e così via. Ovviamente lui ha risposto con la propaganda solida al paese dei ciabatte, e ricordiamo ancora tutti i detenuti in terra libica, sono più di 10 della parte, diciamo, di terra della Global Sumud Flottiglia, che sono lì ostaggi delle milizie di Haftar e della scarsa influenza italiana ormai in quell'area, che non riesce a farli liberare.
Ci spostiamo in Europa al conflitto Russia-Ucraina, scrive Stefano Montefiori sul Corriere della Sera. Mosca risponde agli europei: i negoziati sono inutili. Il ministro degli affari esteri russi Sergei Lavrov, in una conferenza stampa, ha detto: in questo momento tutto dipende non dai negoziati ma dalle azioni dei nostri eroi in prima linea. Da almeno 2 mesi le truppe russe non riescono ad avanzare, anzi subiscono la controffensiva Ucraina. C'è poi Alessandra Muglia che scrive: la guerra in casa dei russi, Kiev intensifica i colpi coi droni in profondità e lo zar non può più parlare di normalità, soldati impantanati nel fango a terra mentre nei cieli che si gioca la grande battaglia dell'Ucraina. L'attacco con droni vicino a Chernobyl di sabato, bollato da Volodymyr Zelensky come ricatto nucleare, è la rappresaglia alla controffensiva ucraina arrivata fin nel salotto del Cremlino. A cambiare la natura del conflitto è la campagna di droni a lungo raggio contro infrastrutture critiche ed energetiche russe. Non sono più solo gli scontri in Donbass a decidere i destini della geopolitica europea, ma gli sciami di droni che squarciano i cieli da Mosca a San Pietroburgo fino agli Urali e alla Siberia. Più obiettivi simultaneamente, gli arsenali della Marina e la base navale di Kronstadt, l'avamposto della flotta del Baltico russo, e un deposito petrolifero a Krasnodar. Kiev, con i droni, è riuscita a portare la guerra nel cuore della Russia con un doppio obiettivo: innanzitutto colpire mezzi bellici e infrastrutture energetiche, quell'industria che finanzia il conflitto e che le sanzioni occidentali non sono riuscite a piegare del tutto. E non a caso Zelensky ha ribattizzato i raid sanzioni a lungo raggio. E poi infrangere quella percezione di normalità che Mosca ha cercato di garantire alla popolazione.
Venire azzerati o 200, il dilemma del soldato russo al fronte è questo, scrive Anna Zafesova sulla Stampa. il linguaggio della trincea lo chiamano l'antropologa Arkhipov e lo psicologo Lapshin, ricercatori in esilio, che hanno stilato e pubblicato quel che resta, su quel che resta del sito della radio indipendente Eco di Mosca, il dizionario etnografico della guerra, un progetto nato dall'analisi di migliaia di lettere che i militari russi e i loro familiari hanno inviato al Cremlino, un enorme cahier di doléances dove appunto c'è un sistema di anime morte, chi si ribella rischia l'azzeramento, il termine ormai usato anche correntemente dai civili. La figlia del soldato scrive nella lettera: bisogna salvare mio papà prima che venga azzerato, a differenza dei 200ati, dal nome, dal codice 200, che vuol dire che è stato ucciso. In battaglia gli azzerati vengono uccisi dai loro compagni per ordine degli ufficiali o missioni suicide, perché si sono rifiutati di combattere, hanno cercato di scappare.
La stanchezza di San Pietroburgo, scrive Giovanni Pigni oggi su Repubblica, scrive: la stanchezza per la guerra, il costo della vita e i continui blocchi di internet introdotti negli ultimi mesi, giustificati dalle autorità come misure di sicurezza contro i droni, sarebbero tra i fattori alla base di un calo dell'indice di sostegno a Vladimir Putin. Anche nell'elite russa, secondo fonti occidentali, si starebbe aprendo una frattura. Da una parte i silovichi, autori delle restrizioni e delle misure di sicurezza, dall'altra burocrati e tecnocrati interessati a una rapida fine della guerra. Di diverso avviso è Sergei Markov, politologo ed ex consigliere del Cremlino, che dice: nessuno nell'elite russa pensa che la guerra possa finire in fretta, dato che nessuno in Occidente sembra disposto a venire incontro alle richieste della Russia. Nel parco divertimenti Divo Ostrov, sull'isola Krestovsky a San Pietroburgo, i bambini fanno la fila per salire sull'Oreshnik, la giostra battezzata in onore del missile ipersonico con cui Putin ha colpito l'Ucraina e inviato messaggi minacciosi all'Europa.
La Stampa, intesa, 30 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con Banca Popolare dell'Emilia Romagna, lanciata l'OPA, l'abbiamo già detto ieri, su molti quotidiani oggi il titolo.
Ci apre Repubblica, banche, il blitz di Intesa, su MPS un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi, mentre Unipol e Biper nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo. E il giorno, Intesa, 30 miliardi per MPS e il risico diventa terremoto.
Anche il Sole 24 Ore, banche scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS, adesso vedremo cosa pensano, ma iniziamo dalla Stampa. Stefano Lepri racconta una storia che comincia così: chi l'avrebbe mai detto che il Monte dei Paschi sarebbe diventato la preda contesissima quando 14 anni fa fu la prima banca italiana a traballare nella grande crisi del 2008, poi torna indietro di 40 anni il sistema bancario nelle mani della politica, nelle mani delle stesse famiglie, mentre oggi, grazie al mercato, cosa è successo secondo Lepri? Che l'OPA di Intesa San Paolo se prevarrà nascerà il secondo gruppo bancario d'Europa, un campione nazionale, mentre Unicredit con Commerzbank o senza ha una struttura transfrontaliera, forte in Germania e in Austria, diramata nei Balcani. Insomma, avremo in casa quello che al momento è il principale dilemma dell'area euro nel settore bancario: se puntare a campioni nazionali, cioè Banca Intesa, che però rischiano di lasciare alle multinazionali americane una serie di attività ad alto valore aggiunto, o se percorrere tra mille ostacoli politici, legali e organizzativi, come fa Unicredit, la difficile strada dell'integrazione col mercato internazionale.
Sul Foglio, un editoriale di Claudio Cerasa, il direttore: le virtù italiane spiegate con le banche. L'operazione di Intesa San Paolo e Unipol su Monte dei Paschi e Mediobanca è la chiusura di un cerchio, offre un assist a Meloni e ci ricorda perché la forza del mercato nella finanza deriva anche dagli assist della politica.
Sulla politica, Fratelli d'Italia con Intesa, Lega, Banco con Banco BPM, il governo è diviso sulle scalate bancarie, sostanzialmente tutti sospettano che ci sia la mano della Lega nel tentativo di Banco BPM di evitare la grande OPA di Banca Intesa, la mano sarebbe quella di Giorgetti, che ha perso la partita, questo è il modo di leggerlo.
Alessandro Graziani sul Sole 24 Ore scrive: un riassetto di sistema che esclude Unicredit. Cambia il contesto competitivo tra le principali banche e incide in chiave di stabilizzazione sugli equilibri delle assicurazioni generali. Se l'OPAS lanciata ieri avrà successo, l'Intesa San Paolo accentuerà la sua leadership nel mercato bancario italiano e rafforzerà il suo polo di gestione del risparmio tricolore, inglobando il wealth management di Mediobanca. In parallelo, Unipol, rilevando 635 filiali di Monte dei Paschi, che poi saranno conferiti a Biper, crea il secondo polo bancario italiano per totale attivo, superando Unicredit e Banco BPM. La doppia operazione modifica in profondità le quote di mercato e riduce a 4 il numero dei player domestici di medio-grande dimensione. A soli 9 mesi dalla celebrazione della conquista di Mediobanca, la banca più antica del mondo sarà spacchettata in due e divisa tra Intesa e Unipol Biper attraverso un'operazione di mercato che, come ha evidenziato ieri il CEO di Intesa Carlo Messina, non rientra in giochi di potere, ma è costruita pensando alla redditività degli azionisti.
Insomma, viva il mercato, che bravo il mercato, la trattativa aperta di Salvini, garanzie per i suoi alle politiche, congresso sullo statuto in 4 mesi, insomma la Lega negava, diceva pochi giorni fa che erano realtà virtuali tutte queste illazioni, adesso è diventato lavoro in corso. Matteo Salvini da un lato deve rimodulare l'identità del partito sul modello tedesco, cioè CDU, CSU, per dare maggior peso alle regioni del nord, dall'altro deve continuare a tutelare il corpo elettorale conquistato a suon di slogan identitari nazionalisti, un po' fascistoidi.
La destra, la verità, la supertest di Travaglio vuole fare causa a Travaglio. Il giornale titola: soldi all'ex collega e il meccanismo Covid, Conte nei guai, scontro in commissione.
Penso che c'è anche il giornale da qualche parte. Ah no, è quello che hai appena letto. Allora sì, ci siamo persi il titolo del Fatto Quotidiano, la ritrattazione che non ritratta, caso Minetti, Graziella, la testa non smentisce l'escort al gin tonic, Nicole non reclutava le prostitute, non l'aveva mai detto, infatti insomma Fatto Quotidiano prova a difendere la credibilità della sua inchiesta.
Sono le 7:15, è arrivato il momento di passare la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione. Noi invece torniamo più tardi dopo il giornale radio.